E ritornando alla medicina di precisione, i suoi programmi vanno ancora in là, ovvero l'ideale da quel punto di vista è che il test genetico si faccia già sugli embrioni. Naturalmente questo è possibile se si scelgono determinate vie riproduttive, e a partire da quelle indicare qual è il trattamento farmacologico più adatto per la persona, o magari indicarle anche come deve vivere, come deve mangiare, se fare uno sport, indicare tante cose. A me in questo sembra di avere un coraggio di controllo sugli effetti delle nocività, ma anche per una consegna degli individui al ruolo di consumatori di farmaci, di prodotti biotecnologici. Curiosamente, con questa modalità la consegna a questo ruolo inizia anche prima che si emetta il primo respiro. Qui ancora non si parla di manipolazione degli embrioni, perché queste cose già si possono fare. La manipolazione degli embrioni non è ancora stata sdoganata. Sono solo state sdoganate le ricerche in merito in Cina e più recentemente in Gran Bretagna. Poi naturalmente non possiamo sapere tutto quello che succede all'oscuro dei laboratori. Queste sono le notizie che vengono trasmesse, che credo sia sano prendere un po' con le pinze. Allora, tutto questo può sembrare fantascienza, può sembrare voler parlare di cose che non sappiamo, di cose che forse accadranno, forse non accadranno, potrebbe essere un po' ardito, però io direi che comunque la manipolazione sul DNA in realtà succede anche da tempo. Non si fa sugli umani, ma si fa sul mondo vegetale, si fa sugli animali. Per cui proprio in riferimento a questa seconda applicazione direi che vale la solita regola per cui ciò che si fa sugli animali spesso è una palestra di esercizio per qualcosa che poi si vuole spostare sugli umani. E dire questo per me significa anche ampliare il concetto di sperimentazione animale. Non è solo quella che si fa tecnicamente in vista dei farmaci o per alcune ricerche come le stesse di cui abbiamo parlato oggi, ad esempio di Human Brain Project. È qualcosa anche che si fa già per un'utilità, ad esempio per i prodotti dell'allevamento, per rendere gli animali più adatti alle sperimentazioni, ma che sarà anche per qualcosa che si vorrà fare sull'umano. E poi gli OGM in agricoltura, e naturalmente su questo si è detto molto, è qualcosa su cui credo che ascoltatori e ascoltatrici saranno abbastanza informate. Uno dei tratti preponderanti di questa pratica è quel processo sistematico capillare di omogeneizzazione, omologazione sulle colture, di riduzione drastica della biodiversità, dell'eterogeneità. Naturalmente perché farlo è utile al monopolio dei profitti sull'agrieconomia e anche al controllo sociale che si fa attraverso il cibo. Allora, visto che siamo già entrati sul tema degli OGM, degli OGM in agricoltura, cambierei un po' di argomento, in parte, perché poi parliamo sempre di reificazione del vivente, di controllo, di speculazione sullo stesso. Io e altre persone stiamo cercando di organizzare alcuni momenti di incontro proprio su questo tema. Uno l'avevamo già fatto ad Avigliana a inizio settembre. Incontri che dal nostro punto di vista vogliono essere assolutamente autoformazione, ovvero non sono strutturati sulla classica modalità per cui c'è il relatore particolarmente preparato che apre le menti, che istruisce, che chiarisce dubbi vari su chi viene a ascoltare. Lo spirito vuole essere più quello di mettere a disposizione tutto quello che uno sa, quello che uno pensa, quello che uno ha letto. Tra l'altro, proprio a Villa Vegan tempo fa erano stati fatti degli incontri proprio impostati in quel modo. Erano banalmente dei gruppi di studio in cui si leggevano delle cose, si commentavano assieme, proprio allo scopo di una formazione che sia per chiunque. Naturalmente ben venga la persona preparata, non so, la persona che ha un'ottima preparazione scientifica o che ha praticato in prima persona un certo tipo di agricoltura, per cui può mettere a disposizione degli altri dei saperi, o anche la persona che ha letto molti libri, che ha una buona preparazione sulle conseguenze politiche, sociali, ambientali. Chiaramente il contributo di chissà di chi è preparato ovviamente ben accetto. Proprio per questo dico due cose su un evento che ci sarà domenica 5 febbraio a Torino, in cui il relatore sarà un Salvatore Ceccarelli, un ricercatore che vuole mettere a disposizione delle pratiche e dei saperi che vanno in controtendenza al monopolio dei profitti da parte dell'agricoltura, in controtendenza al monopolio di multinazionali. E questo evento viene promosso come senza mercanti, senza denari, senza supermercati, una Babele di semi, scambio e autoproduzioni di semi, marze, piantini, bulbi, pasta madre e saperi. Lo scambio dei semi alle 9:30, poi i laboratori dei saperi, ovvero alle ore 10 l'incontro con Salvatore Ceccarelli, poi alle 12 cuciniamo il cibo del futuro, il cibo di una volta. Alle ore 14 la dimostrazione pratica, le stufe in terra cruda. E poi dalle 10:30 alle 14:30 la piccola mostra di mele coltivate in Piemonte. È anche un tentativo di interrogarsi su quali possono essere i semi del futuro per dare un valore tangibile alla biodiversità agricola in campo e dall'agricoltura contadina senza veleni, per una risposta concreta nel nostro piccolo alle tante minacce da OGM, agricoltura e brevetti. Poi chiaramente io non so cosa può essere tutto quello che verrà detto, possono anche esserci così delle sfumature che magari possono essere messe in discussione. Io non anticipo nulla, però credo che comunque sia utile, formativo e partecipare. Poi qualunque possa essere l'approccio, direi che così per capirne di più l'evento può essere interessante. What the people are saying.
cold on the apple. Lord, there goes a Buick 49, black sheep of the angels riding, riding down the line. We think there is a soul.
Allora, in questo momento riguardo agli OGM c'è un momento abbastanza cruciale. Ne abbiamo già parlato, la ricerca sta lavorando sugli OGM 2.0 e c'è anche un particolare su questi OGM di nuova generazione. La ricerca è stato calcolato che per il 46% si svolge in Europa. E direi che questo condiziona anche determinate scelte che proprio la Commissione europea sta facendo. Infatti sembra che, seppur in modo non lineare, la sua volontà sia quella di sdoganare questi prodotti. Questo come sta avvenendo? Ci sono tutta una serie di tecniche, ma adesso non entro nel loro merito, magari potremmo fare un seguito. Però c'è un aspetto a loro comune. Non è prevista la transgenesi, è tutta cisgenesi. Ovvero, questo cosa vuol dire? Transgenesi significa introdurre frammenti di DNA estraneo alla coltura su cui si sta lavorando. Prefisso cis indica che invece tutto quello che si fa avviene con materiale proprio di quella coltura. È proprio su questa differenza tecnica strumento per sdoganare gioca i propri contenuti. Infatti si dice che per questo motivo questi OGM non sono pericolosi, non sono pericolosi per chi li mangia, non lo sono per l'ambiente. Si dice anche che questi possono essere conciliabili con l'agricoltura biologica. Quindi possono anche essere amici dell'ambiente. Naturalmente nulla di più funzionante per conquistare oggi l'opinione pubblica. Oggi è opinione condivisa che gli OGM sono qualcosa di negativo. Anzi, con la complicità di una certa narrazione, oggi addirittura la mentalità più comune è quella di un'agricoltura biologica, di un'agricoltura amica dell'ambiente, amica della biodiversità. Mi sembra in questo di vedere un'abile capacità di adattamento della bioeconomia, adattamento e alle critiche che sono state fatte e alle paure, alle aspettative nell'opinione pubblica e anche ai trend che si sono rivelati vincenti. Pensiamo alla narrazione legata a Terra Madre, legata a slow food. C'è un restyling di facciata molto, molto funzionante ed evidente. La posta in palio mi sembra quella di voler vincere una partita che si gioca da tempo, ovvero sdoganare gli OGM. Proprio quello che si vuole fare è non far cadere questi prodotti in alcune direttive. In alcune direttive, quella della 2001, quella del 2009, che prevedono tra le altre cose la valutazione di impatto e soprattutto la tracciabilità. Quello che si vuole è non far accompagnare dalla tracciabilità questi prodotti, con la conseguenza che questi possono tranquillamente finire sulle tavole dei consumatori senza che si sappia che cosa sono. E soprattutto in questo modo si apre un canale di importazioni per i prodotti made in USA piuttosto funzionanti. L'EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, invece dice che le valutazioni andrebbero fatte tecnica per tecnica, vuole scendere sui dettagli. L'ultima parola spetterà alla Corte di Giustizia Europea. Naturalmente questi processi istituzionali nei loro dettagli possono interessare o no, però il rischio veramente è quello che si vinca una partita che si gioca da tempo, proprio attraverso una strategia capace di adattamento. Per concludere, da parte nostra c'è un voler portare l'attenzione su questi temi che secondo me sono molto trascurati in questo momento. Proprio il dibattito sugli OGM non è vivo come un tempo. Però fermo restando qual è il nostro punto di vista, ovvero il controllo, la reificazione del vivente è qualcosa di trasversale. Vale per l'agricoltura, vale per gli animali, vale per gli umani. Secondo me non vanno fatte assolutamente delle distinzioni tra queste diverse sfere. Già quando avevamo fatto l'incontro ad Avigliana, invece alcune persone avevano messo in dubbio questo taglio, ritenendo che sia un bene concentrarsi sugli OGM in agricoltura, mentre se si parla di manipolazione dell'umano, quello viene percepito come un miglioramento medico-scientifico. Per cui non... spesso c'è un po' di resistenza ad accogliere questo punto di vista che noi vogliamo comunque sostenere. Vabbè, per ora avrei chiuso, magari ne riparleremo nelle prossime puntate. Ciao a tutti e tutte.